Buongiorno a tutti e benvenuti in scuolasuono.it, bentrovati in questa nuova intervista di Recording Turbo System e di Scuolasuono Summer Productive. Diamo il benvenuto a Nico Dorico di Angel Swing. Ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Angel Swing è il tuo studio, si scrive Angels Wing con la W S finale.it, è il tuo sito web, possiamo contattarti là. E vediamo dietro di te un muro di outboard. Quindi siamo in un signor studio.
Sì.
Mi fa piacere di nuovo sentirti, Nico, perché non è demagogia, è proprio la verità. Era un po' che ti pensavo, ho detto chissà se riusciamo a fare un'altra chiacchierata. Ne avevamo già fatta una, fa parte del vecchio ciclo di interviste. Adesso stiamo facendo questa rassegna di oltre 50 interviste a produttori e sound engineer professionisti. Ho detto se non lo chiamo mi sento in colpa. E quindi eccoci qua in questa meravigliosa struttura nella quale io ho avuto l'onore e il piacere di poter fare un lavoro, portare a termine un lavoro, tra l'altro con l'aiuto e la professionalità di Nico, che è un personaggio anomalo. Adesso ci racconterà un po' della sua storia e un po' del tipo di lavoro che sta facendo. Però preferisco che sia tu, Nico, insomma, a raccontarti. Raccontaci un po' come sei arrivato ad essere il sound engineer che sei e raccontaci anche un po' del tuo studio, che è una struttura interessantissima.
Sì, come ben sai, insomma, ci conosciamo ormai da un bel po' di tempo e mi fa molto piacere, insomma, sempre di partecipare alle tue iniziative, anche perché ho visto nascere un po' tutto il tuo percorso e insomma, oltre al fatto di collaborare, c'è anche, insomma, un rapporto di amicizia, per cui
Di simpatia. Tra
sì.
l'altro, abbiamo anche fatto un sacco di prove audio, diciamo, nella tua struttura, proprio utilizzando i tuoi outboard che sono poi confluiti all'interno di Recording Turbo System, che è il nostro corso. Proprio quando facevamo i compressori, se non ricordo male, abbiamo fatto
Esatto.
serie di comparazioni molto molto fighe. Una giornata di comparazione, siamo usciti sparati.
Esatto, è stata una bella giornata, un bel test e ho avuto il piacere anch'io di vedere come venivano fatti questi test, per cui è stata una cosa molto interessante vederlo sulle mie macchine, insomma. Vabbè, insomma, questo.
Questo è quello che è storia. Esatto. Allora, raccontaci un po' come sei partito, come sei arrivato dove sei adesso e dove vai. Un po' alla Marzullo.
Sì, dove vai? Non lo so, partiamo dall'inizio. Io sono partito come musicista, per cui nasco abbastanza giovane, come giovane, come performer musicale, insomma, ho iniziato a studiare abbastanza giovane pianoforte, e poi il classico percorso dei musicisti, formi il gruppo, inizia a creare una band. Che aveva proprio il nome Angel Swings, e vari percorsi artistici ci hanno portato, insomma, in situazioni anche relativamente interessanti. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare al Festival degli Sconosciuti, siamo arrivati in finale, siamo stati da Red Ronnie, abbiamo avuto dei passaggi al mitico Roxy Bar ai suoi tempi, per cui, diciamo così, abbiamo iniziato a vedere l'ambiente professionale musicale. Da lì poi grossi agganci non sono sfociati, non sono venute, insomma, grosse possibilità. Iniziando a una certa età a presentarsi, chiaramente il gruppo ha iniziato ad avere delle difficoltà. Da lì in poi, insomma, ognuno ha preso un po' un suo percorso professionale e io, che avevo già un interesse perché ero colui nel gruppo che smanettava un po' sui suoni di tutti, per cui mi sono ritrovato con questa passione di fondo e ero quello che, diciamo così, consigliava il chitarrista che preamp prendere, era quello che metteva i microfoni sulla batteria quando si registravano i demo in sala prove. Per cui, insomma, con questo tipo di propensione, ho deciso di vedere se riuscivo a farlo, insomma, con di questa diciamo, passione, professione, di che riuscivo a farne un mestiere. E, tengo a precisare, nel frattempo c'è stato un periodo di che comunque poi io sono tutte cose che ho mantenuto, anche il fatto di essere musicista l'ho mantenuto nel tempo, con, diciamo così, musicista di cose proprie, per cui colui che si prodiga nel creare musica. E nel frattempo comunque suonavo anche per professione, per cui per feste.
Tu sei tastierista, no?
Esatto, tastierista, pianista e cantante, ma fondamentalmente il mio strumento è il pianoforte.
E suoni anche per professione.
Sì, esatto, per cui facendolo, diciamo così, per proprio conto è nato automatico il fatto di creare comunque un repertorio e di andare a suonare, chiaramente cercando di portare a casa quei soldini che permettessero di non sentire i genitori dietro che ti dicessero trovati insomma un lavoro, eccetera.
Un lavoro, fai qualcosa.
Esatto, che è una cosa insomma che si percepisce molto in Italia e della quale si fa fatica a sganciarsi. Questo chiaramente mi ha dato anche un background abbastanza ricco musicalmente parlando, per cui diciamo mi sono approcciato al fatto di fare, più che altro di fare, perché non c'è stata fino a un certo punto la consapevolezza di farlo, c'è stato il fatto di dire continuiamo a coltivare questa passione, per cui io da musicista e da anche tra virgolette professionista a livello locale, perché comunque le mie stagioni di piano bar le ho fatte, per cui le sei serate su sette a stagione si facevano, per cui il percorso ce l'avevo e diciamo potevo continuare in questa direzione. Fortunatamente che non ho continuato, perché non è un gran bel ambiente, ma per cui diciamo così avevo questo fascino per la produzione, per capire come si realizzano veramente i prodotti discografici, e mi sono interessato di quelli che erano sul mercato i vari percorsi di insegnamento professionale, perché ho avuto un po' sempre questa impostazione abbastanza, come si può dire, ferrea, cioè se uno ama una cosa è meglio che si prepari il più possibile. E allora ho iniziato a scartabellare quelli che erano i testi e gli metodi di insegnamento. In Italia c'era relativamente poco, siamo sempre un po' gli ultimi per quanto riguarda questo settore. Ma
però tu hai fatto la SAE a un certo punto, no?
Sì, perché infatti ho, diciamo così, sull'ambiente, sul mercato c'erano corsi abbastanza brevi, 4-5 giorni, una settimana, un paio di mesi, e quell'anno in cui io ero alla ricerca era il primo anno in cui partivano col corso della SAE, che è una scuola molto strutturata e ha un anno di corso a tempo pieno oppure 2 anni part-time. A quei tempi ho preso contatto, ho discusso dopo la botta iniziale dei costi da capire come sostenere, perché essendo una scuola privata aveva dei costi molto alti, e per uno che ha dei 24 anni, insomma, deve un attimo prendere respiro forte e capire come gestirli. Una volta capito con un classico, insomma, supporto finanziario magari di una banca, sono partito, ho deciso, ma così, quasi un po' senza pensarci sopra e buttandomi nell'acqua fresca e via, contro tutti in parte, insomma, chiaramente, che ti dicono che non sanno cosa vai a fare, vai a perdere tempo, vai a buttare via soldi, eccetera. Da lì io ho fatto questo anno e mezzo alla SAE, ero fisso su a Milano, e mi sono preparato tecnicamente, al di là di avere un diploma come audio engineer, è stata una scuola, secondo me, basilare per l'impostazione e le conoscenze che mi ha dato. Ho attinto a quei tempi in cui non c'era internet, ricordiamolo, per cui era un altro modo di carpire le informazioni. Ho attinto a testi che non, insomma, non, e informazioni che era impossibile raggiungere in così poco tempo. Dopo quel periodo io ho chiuso quella fase lì e sono ripartito in Friuli cercando di lavorare, crearmi un lavoro in questo settore. E da lì ho preso contatto con le varie realtà che c'erano qua, più o meno sviluppate. Gli studi di registrazione erano tutti one man band, quindi sì, c'era poca possibilità di lavorare in studio, per cui ho iniziato a lavorare parecchio come live, e anche lì è tutto un altro tipo di esperienza da fare, da acquisire. In realtà contemporaneamente ho fatto sia live che studio, perché lavoravo come operatore al computer, mi ricordo ancora sul mitico Atari, presso uno studio.
Ma quanti anni hai? No,
Perché questi no? Tanti.
non ti credo.
41.
41? No, non ti credo.
Sì, abbiamo fatto un po' di cose nel frattempo.
Ne dimostri, non voglio dire 10 di meno, ma insomma. Intanto hai molti più capelli di me, e questo già mi dà fastidio.
No, ma se tu crei una struttura ermetica in studio, praticamente ti conserva, sei bianco, no? Come, non sei molto abbronzato.
Un po' vampiro, insomma, però sei immortale.
Ma sì, esatto. Per cui io ho lavorato questi primi anni trovando dove potevo riuscire ad avere sia esperienza e sia chiaramente guadagno dal punto di vista economico che mi permettesse di rimanere su questo ramo, più che farlo come spare time o comunque come secondo lavoro, che non permette mai di approfondire poi in maniera tecnica il tuo lavoro, secondo me. Per cui ho proseguito questo percorso e
Quindi hai fatto live con dei service, immagino, no?
sì. Esatto.
Con chi hai lavorato?
Io ho lavorato parecchio con questo service di Treviso, di Salgareda. Facevano parecchie cose, era un service comunque relativamente piccolo, però ai suoi tempi si girava con
Che si chiamava?
credo che fosse Veneta Service.
Ah, Veneta Service, sì, già sentito.
Sì. Ai suoi tempi aveva un Nexo Alpha come impianto, per cui insomma erano 10.000 watt di impianto, una struttura abbastanza grossa.
E aveva dei microfoni, se non ricordo male, non giravano con le pezze al culo, giravano con belle apparecchiature, mi ricordo.
Sì, era un bel service da quel punto di vista. Aveva un Yamaha 2005, 48 canali, un bel banco, una bella situazione. Abbastanza impegnativa perché a quei tempi si lavorava con budget basso, perlomeno, insomma, i tecnici non venivano pagati molto e si facevano parecchie ore. Ecco, in quel periodo ho iniziato a vedere le 10 di mattina del ritorno, del giorno
Del ritorno.
dopo. Ho fatto un paio d'anni dopo, chiaramente, abbastanza.
o ci nasci oppure c'è cioè, una cosa che puoi fare per.
Sì, devi avere un po' anche quel tipo di vocazione. Io ho capito, cioè, ho anche montato americane, per cui non ho problemi, insomma, a gestire anche l'ambito luce. È stato molto interessante capire, anche per permettere a me di avere un background tecnico per poi muovermi in maniera autonoma, per cui insomma gestire i dimmer, gli attacchi luce, cablare, fare i puntamenti. Vabbè, imparato tutto, o perlomeno, insomma, quanto più possibile di quell'ambiente, iniziamo un po' a essere insofferente. E infatti, perché poi io sono su me stesso, lavoro alle spalle, no?
Cioè?
Nel frattempo avevo iniziato a creare in questo piccolo, in una abitazione di proprietà dei genitori, dove avevo iniziato ad abitare, avevo iniziato a sistemare un due stanze e crearmi un piccolo studio, insomma, un piccolo home studio. Nel frattempo, in questo percorso di lavoro l'avevo terminato, per cui ho iniziato a lavorare e a sviluppare il lavoro all'interno di questa piccola struttura, che poi mi ha portato dopo 10 anni a come sono adesso configurato, cioè sempre nella piccola struttura, però sono così tecnicamente l'ho allestita con insomma, una marea di outboard analogiche.
Piccola struttura, grandi macchine.
Eh sì, grande passione per le macchine. Allora, quindi da lì ho iniziato a sviluppare, diciamo così, la mia vera e propria attività in proprio. Quindi apri la partita IVA, parti con uno studio di registrazione. Nel frattempo, però, comunque ho sempre mantenuto sia, il fatto di suonare e sia il fatto di andare a fare live. Mi sono preso un piccolo impianto, il furgone, eccetera, tutto chiaramente costruito un po' alla volta, con, spendendo fino all'ultimo le risorse finanziarie che non facevano tempo a entrare, che uscivano, ma quello insomma è... Penso che sia comunque un classico dell'ambiente. Noi facciamo circolare il denaro.
Sì, ci passa tra le mani. Poi c'è il fisco che ci ammazza.
Quello sì, quello fa la sua parte italiana. L'Italia è un paese sfortunato da quel punto di vista. Vabbè.
È così, quindi ti ritrovi a un certo punto con questa struttura e mano a mano ci metti pezzi di outboard e di tecnologia dentro.
No, dico, man mano la faccio crescere e diciamo così, l'adotto di apparecchiature di livello, sempre per cercare di riuscire a fare prodotti che siano a livello discografico, insomma, non nazionale ma anche internazionale, per cui mi ritrovo, diciamo così, con una struttura tecnicamente all'avanguardia, ecco, secondo me, insomma, ho macchine di cui posso rimanere orgoglioso, perché è difficile riuscire a recuperare normalmente negli studi, perché sono io nel frattempo mi sono appassionato di apparecchiature vintage, per cui diciamo così ci sono le classiche i classici compressori che trovi sul mercato, ma ci sono anche chicche analogiche vintage che non puoi recuperare in giro se non hai la fortuna di trovarle. Ecco, io ho avuto la fortuna di trovarle e di sistemarmele, perché abbiamo un po' di spalle coperte anche come conoscenza elettrotecnica elettronica, e per cui insomma ho imbottito, ecco, questo mio piccolo laboratorio del suono, ecco, con gli strumenti, secondo me, che sono utili a produrre i suoni.
Adesso parleremo degli strumenti che sono utili. Prima di entrare nel dettaglio, però, devo farti una domanda che diventa un po' di rito, è un discorso un po', se vogliamo, quasi quasi superato, ma insomma poi torna sempre fuori la pulce nell'orecchio. Tu usi un sacco di outboard analogico, però usi anche Pro Tools, quindi il digitale lo conosci bene. Io ricordo che comunque smanetti bene sul digitale, per cui sei sicuramente una persona in una posizione privilegiata nel discorso confronto analogico-digitale. Cosa puoi fare con l'outboard e cosa puoi fare, nel senso, quanto puoi avvicinarti col digitale all'analogico? Penso che ci avrai ragionato un po' su, no? Tu hai fatto un sacco di investimenti in macchine, quindi presumo che la tua risposta sia: col computer non ti avvicini all'analogico, o comunque con l'analogico ha tanti più pregi. Quali sono questi pregi? Dov'è il limite?
Guarda, mi trovi proprio in un momento in cui ho appena fatto lo switch dall'HD all'HDX, per cui in realtà continuo a investire nella tecnologia digitale. È fondamentale oggi per riuscire ad affrontare dei lavori che siano competitivi e che ti permettano di fare quelle operazioni tecniche che oggi sono quasi obbligatorie, perché l'impostazione dei musicisti non è come quella dei musicisti di 20 anni fa, per cui insomma devi essere un operatore di Pro Tools abbastanza ferrato per fare tutti i lavori possibili, perché la mia idea è di riuscire a lavorare in maniera trasversale a tutti i livelli, non solo con l'ultra professionista che arriva mi fa già il suono perfetto, ma anche con i dilettanti o comunque con gli appassionati il cui modo di suonare è magari un po' approssimativo, e io devo compensare questo tipo di performance magari mediocre. Qui il computer è fondamentale, ma quando il computer resta strumento è imbattibile. Se diventa un attrezzo per fare suono, e lì arriva un po' al limite delle sue possibilità. Per cui confrontato, mi dispiace, devo dirlo, confrontato con le macchine analogiche non c'è paragone da questo punto di vista. Poi per fare uno sviluppo del discorso bisogna fare un discorso costo e possibilità, per cui il digitale costa meno e fa fare di più, cioè vince su quel piano da questo punto di vista.
È più comodo, ha il recall perfetto, non costa la manutenzione, non si rompe o se si rompe, vabbè, insomma, lo sostituisci facilmente, eccetera, eccetera.
No, dico un plugin, lo duplichi e
Invece di outboard, un canale, 1000 euro, 2000 euro, e ne hai uno.
ne hai uno. Esatto.
quindi, no, parliamo di suono invece. Allora, io sto facendo un sacco di interviste. Ed è bello, sto crescendo un sacco con queste belle chiacchierate, perché scopro sempre che nel mondo dell'audio è sempre vero tutto e anche il contrario di tutto, per cui trovo dei professionisti affermati che mi dicono no, col digitale ormai, cioè nel senso anche per esempio Bignardi, no? Fonico storico italiano, probabilmente lo conoscerai. Lui ovviamente è nato in ambiente analogico, continua a utilizzarlo, però insomma mi ha detto chiaramente in un'intervista di qualche tempo fa che lui col digitale lo ricrea l'analogico, lui non trova differenza. Poi invece ci sono persone come te, o per esempio anche come Federico Pelle, non so se conosce un altro tecnico, mi pare di Modena se non ricordo male, che ha una struttura meravigliosa, anche lui un sacco di outboard, l'SSL, eccetera, eccetera, i quali mi dicono: no, col cavolo che ti avvicini, cioè l'analogico vive, non ci arriverai mai col digitale. Ecco, mi pare capire che tu sia di questo secondo pensiero, anche perché non avresti un muro di outboard dietro, altrimenti, no?
Sì, sono della seconda corrente, anche se io vengo comunque io ho un percorso autonomo, per cui sono partito comunque in una piccola struttura senza outboard che necessariamente doveva utilizzare i plugin.
Quindi tu hai fatto il percorso inverso di Bignardi, sei partito dal digitale e sei approdato all'analogico.
Sì, diciamo la malattia dell'analogico mi ha preso dopo. E per cui ho riscontrato con le orecchie le differenze sonore. Insomma, il divario è enorme, però, dunque, ci sono due impostazioni, secondo me. Se la si guarda, cioè il plugin guardato da un punto di vista analogico, chiaramente perde, ma è come guardare l'analogico da un punto di vista digitale. È chiaro che perde. Cioè, queste due tipi di visioni no, non possono essere applicate, no? E poi messe sul plugin e sull'analogico assieme e confrontate, perché sì.
No, sì, sai dove si incontrano? Si incontrano quando uno dice voglio fare la produzione a casa mia e voglio che con il computer suoni come un disco realizzato in una struttura high budget, insomma. Là c'è il punto d'incontro. Allora, ma secondo te non è possibile quindi in home recording o comunque con un computer ricreare le sonorità dell'analogico?
Fatta così la domanda, no.
Perché? Aiutaci a capire.
Perché comunque la realtà è analogica, non è digitale. Punto. Per cui da questo punto di vista parti da una realtà, cioè che non puoi, è incontrovertibile, cioè questo è il punto di partenza. Dopodiché il resto sono degli strumenti che devono venire usati in qualche modo per ottenere un risultato. Allora, quello che voglio dire è che se io so che non posso raggiungere, cioè che l'analogico ha la sua pasta e col digitale comunque la modifico o comunque creo un artificio e posso lavorare con le armoniche, posso creare pasta sonora, certo, ma in maniera completamente diversa dall'analogico, allora forse riesco a capire come utilizzare e come fare un certo tipo di suono anche col digitale, che non necessariamente sia quello analogico o sia quello che mi aspetterei di avere con l'analogico, ma ciò non toglie che magari posso portarlo a livello di una produzione professionale. Questo è da capire, per cui in ambito home recording puoi ottenere tranquillamente i suoni che desideri, non devi confondere tu, l'operatore non deve confondere e dire no, il plugin è meglio del compressore analogico, del plugin. Il compressore analogico fa il suo come caratteristica di macchina, chiaramente al vantaggio che è più legato alla realtà. Questo è secondo me il mio punto di vista un po' filosofico, ma fa parte della natura delle cose. Dopodiché, se io ho uno strumento e lo capisco, sicuramente posso ottenere dei grossi risultati e i plugin permettono di fare delle cose notevoli. Per cui sì, lì dipende come vuoi, che direzione vuoi dare alla comprensione, no? della diatriba plugin analogico. Secondo me non è una vera e propria, cioè non la vedo come una battaglia, no? Non me la sono mai messa come preclusione dal fatto di dire no, ho questo mondo di outboard, per cui assolutamente devo fare in questa produzione, devo usarle. No, il mio obiettivo è il risultato, per cui, e devo stare nel budget. Se non posso usarle, non le uso. Fine. Sì, utilizzo i plugin e devo cercare di utilizzarli bene. Per cui so benissimo il vantaggio di chi conosce l'analogico, sa benissimo quali sono le emulazioni che suonano bene o no. Se tu metti su i plugin della Waves, non ce n'è per nessuno. Mi dispiace, puoi mettere su qualsiasi plugin freeware che vuoi, va bene, non c'è male. Appena metti su un'emulazione della Waves, inizi subito a sentire che ci hanno lavorato sopra parecchio e che sanno quello che fanno. Per cui la utilizzo, ecco, sì, l'emulazione 56, però se non ho possibilità e non ho tempo, come dicevi tu, questione di total recall, questione che magari te ne servono 10 e io proprio 10 non ne ho.
Certo.
Per cui la furbizia, secondo me, sta nel dotarsi di tutti gli strumenti possibili per raggiungere il risultato. Questo, secondo me, credo che sia la nuova direzione delle produzioni musicali. Infatti mi pare di capire, di vedere strutture che sempre di più si dotano di tutti e due di tutti e due i mondi, per cui sì, questa è la mia visione in merito.
Ok, parlando di plugin, vorrei segnalarti dei plugin di una persona che ormai sta diventando un mio amico, un po' come te, che collabori spesso con me. C'è questa persona che si chiama Quinto Sardo di SK Note. Conosci SK Note? No, benissimo. Sono dei siciliani che fanno dei plugin che sono a dir poco meravigliosi. Quindi vatti a vedere il sito sknote.com, mi pare. E fanno emulazioni di nastro, emulazioni di hardware e una grandissima competenza, veramente. Poi ti passerò l'intervista a Quinto se ti va. È un mondo interessante da scoprire. E tra l'altro anche loro, partendo dai plugin, adesso stanno facendo hardware. No, come dire che i due mondi comunque si confondono sempre a un certo punto. Ok, allora, io vorrei ricordare ancora una volta il tuo sito web www.angelswing.it,
con l'S finale,
wings.it. Mi piace l'idea di farti un po' di pubblicità, quindi chiunque stia in zona Friuli almeno una capatina da te la deve fare, almeno a conoscerti e prendere contatto, insomma, per eventuali lavori. Adesso vorrei farti qualche domanda un po' più tecnica nella seconda parte dell'intervista. Vorrei chiederti, tu hai una sala piccola, giusto? Di ripresa.
Sì, sì.
E anche in realtà la regia non è grande, però fai delle batterie gigantesche. E questa è un'altra di quelle cose che ci sono alcuni tecnici che mi dicono: senza una stanza enorme con un'acustica di un certo tipo, le batterie non le puoi fare. Tu invece sei l'esempio vivente che invece in una stanza piccola, perché avrai, non so, 4 metri per 2, quant'è la...
No, sarà un 5x4, però è tagliata con una parete trasversale, no? Sì, per cui è...
Ecco, infatti, no, quindi La metratura è piccola, però fai delle batterie che fanno colare grasso.
Di necessità virtù.
Però noi di queste cose qua te le vogliamo chiedere. E poi anche il discorso un po' delle macchine che hai dietro, entriamo un po' nel dettaglio, ci fai vedere qualche macchina, ci spieghi un po' le tue scelte, ecco. Va bene? Intanto salutiamo tutti coloro che rimangono all'esterno da Recording Turbo System. Se vuoi continuare a seguire questa intervista e tutte le altre 50 del ciclo Summer Productive, puoi iscriverti in questo momento, fallo in questo momento, www.recordingturbosystem.it e ci vediamo dall'altra parte. Ciao a tutti e ciao a Nico Odorico.
Ciao!